Buonasera a tutti, vi rivedo con gioia, ormai è anni che ho il piacere di venire a chiacchierare ogni tanto con voi, sempre su temi molto, molto impegnativi e anche molto belli. Per chi non mi conoscesse, sono un laico, sono un medico, internista e geriatra, nella chiesa faccio biblista da una quarantina d'anni e oltre a fare biblista sono anche scrittore e difatti mi sono permesso al fondo di mettere qualche copia del mio ultimo libro che è uscito questa settimana, che è La misericordia di Dio, percorso biblico per l'anno santo della misericordia, quindi sarà una specie di manuale biblico per la misericordia, i cui ricavati, come sapete, vanno sempre per le missioni dei missionari della Consolata tra gli indios dell'Amazzonia. Io sono il segretario del coro, Comitato Roraima, di solidarietà con i popoli indigeni del Brasile. Il tema che mi avete dato questa volta è, al solito, molto accattivante. Perché parlare della donna nella Bibbia significa davvero tirare fuori tutta una serie di problematiche, scontrarci contro tutta una serie di preconcetti e andare probabilmente alla radice di un problema, che è il problema indubbio, no? Del misconoscimento del ruolo femminile nella Chiesa, nonostante le asserzioni di questo o quel pontefice, perché la Chiesa si è allontanata pesantemente dalla Scrittura, che è la sua radice. Tante volte abbiamo detto che la nostra fede cammina su due gambe, che sono la Bibbia e l'Eucaristia, ma noi siamo sempre zoppi perché la Bibbia non la conosciamo. Questo, e diceva Sant'Ambrogio, frase riportata della Dei Verbum al capitolo 12, l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Allora partiamo dalle scritture. E le scritture cominciano con il famoso racconto della Genesi, dove voi vi ricordate, nel grande racconto della creazione, ci viene detto che Dio crea l'uomo come essere unico, l'Adam, che è composto di due lati. Leggo la frase, Genesi 2,21, allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Attenzione, la parola ebraica che noi traduciamo costola è selah e meglio andrebbe tradotta come lato. L'Adam è la coppia composta da un lato maschile e da un lato femminile e i due lati sono intrinsecamente chiamati all'unità. Ciascuno dei due, infatti, da solo non è l'uomo. Scrive un Midrash, cioè un commento ebraico della Genesi. Quando il santo, benedetto egli sia, creò l'uomo, lo creò ermafrodito. Come detto, maschio e femmina li creò e chiamò il loro nome Adam. Disse Adam Samuel ben Raman, quando il santo, benedetto egli sia, creò l'uomo, lo creò bifronte, lo segò e ne risultarono due schiene, una di qua e una di là. Non vi sembri strana questa visione? Perché Papa Benedetto XVI, nel suo libro Imparare ad amare, riprende questa grande tradizione biblica. Anche Platone narra un mito secondo cui la persona umana si scinde e dalle due metà nascono l'uomo e la donna. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre, continua il testo, si unirà a sua moglie ed essi saranno basar edah, cioè una sola carne, una sola carne. Per il semita, restio a un pensiero filosofico, la parola carne equivale al concetto di persona, cioè i due diventeranno addirittura una sola persona. Tant'è vero che l'origine della poligamia, che pur diventerà normale in Israele, pensate ad Abramo che ha quattro mogli, insomma, no? Ecco, ma e a tutti i grandi patriarchi, l'origine della poligamia viene attribuita in Israele al perfido Lamech, cioè al nipote di Caino, a quella parte, diciamo, dell'umanità che vive in una realtà di peccato. Ma secondo la Genesi, il piano divino di monogamia doveva estendersi anche alle specie animali. Tutti voi ricorderete che nell'arca Noè chiama gli animali a due, il maschio e la sua femmina. Quindi, Cosa vuol dire che l'Adam è composto da un lato maschile e da un lato femminile? Innanzitutto che la coppia è chiamata una comunione profonda, e la coppia è chiamata una relazione profonda. I due lati da soli non sono l'Adam, solo l'unione del maschio e della femmina, Zakar e Nekeba, che tra l'altro letteralmente sarebbero pungente e perforata, vedete un termine anatomico un po' plastico, ma che ci dice la realtà della naturalità della scrittura, solo l'unione delle due parti forma l'Adam. Inoltre i due lati sono chiamati ad una assoluta parità. E qui cominciamo. Il versetto, infatti, l'avete visto, di 23b di Genesi 2, dice, le vostre traduzioni dicono, la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. E voi dite, beh, no, la si chiamerà Isha perché dall'Ish è stata tolta. Per l'ebreo, in cui la parola è la res, è la profondità dell'essenza, dire che tutti e due hanno lo stesso nome, Ish e Isha, vuol dire che uomo e donna sono assolutamente paritari, sono assolutamente uguali. Noi dovremmo tradurre la si chiamerà uomo perché dall'uomo è stata tolta, oppure la si chiamerà donna perché dal donno è stata tolta. Ecco, in inglese qualcosa in più c'è, man e woman, no? In italiano la traduzione nostra non regge. Ma l'altra tradizione narrativa della Genesi, il poema liturgico della creazione, quello che noi troviamo al capitolo 1, ci dice ancora qualcosa di più. Il versetto dice, Genesi 1:26, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e dominino sui pesci, sugli uccelli, sul bestiame, sulle bestie selvatiche, sui rettili, eccetera, eccetera. Allora, che cosa dice il testo? Il testo dice che l'Adam è l'immagine e somiglianza di Dio. Selem e Demut Yahweh. Sono due termini estremamente concreti, perché la Selem è addirittura la riproduzione, la statua, la fotografia, la fotocopia. La Selem dell'imperatore era la statua che l'imperatore metteva nelle città vassallo. Quindi Dio dice, io vi ho dato una mia riproduzione. Quando voi non sapete come è fatto Dio, guardate l'Adam. Ma l'Adam, attenzione, è la coppia. Dice infatti il testo, ve lo leggo in maniera un po' letterale, non in ebraico perché tanto ci confonderebbe solo idee. Creò Dio l'Adam a sua immagine. A immagine di Dio creò lui. Maschio e femmina creò loro. Allora qui abbiamo una struttura che viene chiamata dai tecnici parallelo chiasmatico progressivo, in cui si mettono in parallelo delle parti del versetto. Se vediamo alla prima parte di questa enunciazione, Dio creò l'Adam, corrisponde a immagine di Dio creò lui. Allora Adam non è Adamo, non è Adamo, è l'umanità, è l'uomo in sé, potremmo dire. Tant'è vero che il testo ebraico lo fa precedere dall'articolo determinativo, lo Adam, a Adam, mentre invece diventerà nome proprio soltanto al capitolo 4, quando si parlerà di Adamo maschietto, e c'è già anche Eva, senza l'articolo determinativo. Attenzione, a immagine di Dio creò lui, maschio e femmina creò loro. Qui c'è un singolare maschile, lui, Oto, che diventa plurale, Otam, affermando con forza che l'Adam non è soltanto maschile, ma l'Adam è anche femminile. Allo stesso modo, quando si dice che a immagine di Dio creò lui, maschio e femmina creò loro, immagine di Dio uguale maschio e femmina. Cioè l'autore biblico pone in relazione immagine di Dio non il maschio soltanto, non la femmina soltanto, ma tutte e due, ma l'umanità nella sua struttura fondamentale, cioè di Zakar più Nekeba, di pungente più perforata, di maschi e di femmina. È una cosa sorprendente, è una cosa innovativa per i tempi, perché gli ebrei hanno un sacro terrore di parlare di un Dio sessuato. In realtà, quando il sacerdote, la tradizione sacerdotale, riflette su come stanno le cose, trova la diversità dei sessi addirittura originante in Dio. È l'immagine di Dio l'essere maschio e femmina, l'essere zakar più nekeba, l'essere pungente più perforata. E allora, in un contesto culturale maschilista, dove la donna è relegata in uno stato quasi di schiavitù, l'autore biblico ci consegna il Vangelo della rappresentanza di Dio sulla terra con un'affermazione forte, con un'affermazione rivoluzionaria. Non è solo il maschio che rappresenta Dio, ma dal principio solo l'insieme di maschio e femmina, di uomo e donna, sono l'immagine di Dio. E allora ecco questa cosa che io vi butto lì in quattro espressioni, ma su cui ho scritto due libri, l'Evangelo del matrimonio, le radici bibliche della spiritualità matrimoniale, la famiglia secondo la Bibbia, e che poi ho ripreso nel terzo libro, quando amare è difficile, coppie in crisi, separati, divorziati, omosessuali, quali cammini di fede, e che esigerebbe un grandissimo approfondimento, perché squarcia le nostre tenebre sia a livello antropologico che a livello teologico. Perché se Dio mi dice che la coppia è l'immagine e somiglianza di Dio, noi cominciamo subito a capire delle cose su Dio. Vuol dire che Dio è amore, che Dio è relazione, che Dio è comunicazione. Ecco, un'altra cosa, se la relazione tra due persone è immagine e somiglianza di Dio, abbiamo qui nel primo capitolo della Genesi la prima rivelazione sulla Trinità di Dio. Dio non è un essere solitario, Dio è comunione di persone, Dio è comunità, poi sarà il Figlio Gesù che ci esplicita Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma ancora, in Dio c'è il maschile e il femminile, Dio è padre e madre. Questo ormai è appurato. Quando lo disse la prima volta Giovanni Paolo I, nel suo unico mese di pontificato, fece uno scalpore enorme quando disse Dio è padre, ma soprattutto madre. Ma se poi andate a leggere tutta la predicazione di Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI, di Papa Francesco, l'hanno detto centinaia di volte. Ormai non fa più notizia, che Dio è padre, ma Dio è madre. Quante volte nell'Antico Testamento noi vediamo che applica a sé i caratteri materni, prende Efraim alla sua guancia, nutre Israele dal seno delle sue consolazioni, cito per esempio Isaia. Ecco, così il figlio Gesù Cristo era un maschietto, ma aveva in sé i caratteri della femminilità, la dolcezza, la mitezza, la compassione. E quando vuole esprimere tutta la sua vita, Vangelo di qualche settimana fa, si paragona alla chioccia. Come una chioccia ha voluto radunare i suoi pulcini, così ho voluto radunare i dispersi di Israele. Lo Spirito Santo, sapete, è maschio soltanto dai cattolici, perché nella tradizione ebraica è la Ruach Yahweh, cioè una figura femminile che diventa la sapienza. Nella tradizione ortodossa lo Spirito Santo è donna, è la Sofia. La Sofia, quindi una figura femminile, sarà per quello che noi abbiamo poca devozione dello Spirito Santo, ce lo raffiguriamo sempre come la fiammella del gas, come il colombo che scende, e non come una top model, una bellissima donna, come lo presenta tutta la tradizione ortodossa. Riguardo alla coppia deriva l'indissolubilità del matrimonio, perché se la coppia è immagine di Dio e Dio è uno solo, anche i coniugi devono restare uniti, perché la loro unità è in Dio, non nella loro relazione. La coppia è chiamata a modellarsi su Dio, i due sono chiamati ad essere fedeli sempre, perché Dio è sempre fedeltà, ad essere misericordiosi gli uni verso gli altri, perché Dio emette misericordia, ad essere partecipi alla creatività di Dio, al Dio creatore, quindi la fecondità della coppia. Vedete quante cose ci sono in questo. Ecco, la parola ebraica selah, costola, in realtà significa lato. È una parola che corrisponde al termine sumerico til, che significa costola e vita. Anche noi parliamo di vita per intendere la parte centrale del corpo, no? Ho messo una cintura alla vita. dove arrivano le costole. Ecco, il concetto di rivelazione è che maschio e femmina partecipano della stessa vita. Ma attenzione, viene detto: non è bene che l'uomo sia solo, gli darò un compagno che sia ezer kenegdo, cioè un aiuto di fronte a lui, ma anche un aiuto contro di lui. Cioè l'uomo e la donna sono complementari, ma sono anche profondamente diversi. Kenegdo, come di fronte a lui, come in faccia a lui, vis-à-vis. Parola che deriva dalla radice nagad, che significa parlare, rivelare, mostrare. Allora questa espressione zer kenegdo, aiuto di fronte a lui, ha il concetto della somiglianza e il concetto della complementarietà, al concetto dell'integrazione di due diversità. Tant'è vero che Giovanni Paolo II, nella lettera alle donne, parla di unidualità, e questo è un mistero. Tant'è vero che questa scissione dell'Adam nei due lati avviene in un sonno estatico, in una tardemà. La tardemà è un modo per dire, tipico della Bibbia, un intervento soprannaturale. Tutte le volte che Dio interviene, lo fa, si dice nella Bibbia, in sogno, nella tardemà. Pensate al sogno di Giacobbe che vede la scala che va fino al cielo, pensate a Giuseppe, poverino, il marito di Maria, il quale sempre in sogno, nella tardemà, riceve la rivelazione di Dio. È un modo biblico per dire che questo è un progetto di Dio. Non è un progetto degli uomini, non è una cosa solo naturale, è una cosa che deriva dalla precisa volontà di Dio. Questo Dio che fa a sua immagine la coppia. Voi sapete che la parola immagine richiama il concetto anche di ombra. E qual è l'ombra che Dio proietta? Voi sapete che Dio nell'Antico Testamento è chiamato, prima di ricevere il tetragramma sacro, come suo nome, che noi diciamo Yahweh, Elohim, che è un termine plurale, già da subito si esprime questa comunionalità del Dio unico, ma che è in più persone che si relazionano fra di loro. Quindi la duplicità maschio e femmina non è una conseguenza della caduta primitiva, come si riteneva nelle mitologie dei popoli vicini o nel platonismo. Il dualismo maschio e femmina è originario nella creazione, appartiene al progetto di Dio fin dal principio. E allora, primo discorso è accettare che il mondo è fatto di maschietti e di femminucce. Voi sapete che questo è un momento un po' delicato, dove le varie teorie cosiddette di gender ci dicono che possiamo sceglierci qualunque sesso e cambiare anche la scelta in più momenti della nostra vita. Io credo che questo sia davvero un misconoscere l'ecologia. A volte siamo così attenti alla natura, e poi nella natura principale, che è la nostra differenziazione sessuale, no? Questo lo misconosciamo. E mi è sempre piaciuta una grande frase di Benedetto XVI, il quale, di fronte a coloro che bollano la Chiesa di sessuofobia, rovescia le accuse e dice: il corpo non è solo un accidente esteriore, la diversità fisica è una differenza che pervade l'intera persona e che rappresenta, per così dire, due modalità dell'essenza umana. È sbagliato annullare tutte le diversità tra uomo e donna e dire che questa piccola differenza biologica che sussiste tra non ha alcuna importanza. A mio avviso, questa è un'espressione di una ideologia manichea, ostile alla corporeità. Quindi chi va contro il senso dell'ecologia, il senso, chi è veramente sessuofobo e chi non riconosce la diversità dei sessi. Continua il Papa, è una forma di spiritualismo che rivela una sorta di disprezzo della corporeità e che non vuole riconoscere come il corpo sia una componente fondamentale della persona umana. Ecco perché concludono i vescovi italiani, anche e ha concluso anche il documento che è stato presentato al Papa nel recente sinodo, che la differenza sessuale è insuperabile. Andiamo avanti. Allora abbiamo visto che Dio crea l'Adam formato da due lati, i due lati uomo e donna sono in assoluta parità, hanno la stessissima dignità, solo nel loro insieme sono immagine e somiglianza di Dio. Ma andiamo ancora avanti. Quando uscito da questa tardema, cioè da questo sonno estatico, l'Adam apre gli occhi, ecco che prorompe nel primo inno di lode a Dio di tutta la Bibbia. E il primo inno di lode non è per la grandezza di Dio, per la bellezza della natura, per le meraviglie del Creatore, ma è per riconoscersi realtà sessuata. Vi ricordate, l'Adam dice una poesia, chi di voi ha una Bibbia vede che è scritto in poesia, questa volta essa è carne della mia carne e ossa delle mie ossa. È il primo canto d'amore che si trova nella Sacra Scrittura. Ma noi sappiamo che il primo canto d'amore ben presto si muta in pianto a causa del peccato dell'uomo. E allora ecco che da subito...
Dell'uomo o della donna?
Dell'Adam. Sempre Adam, eh? Sempre Adam. Da un punto di vista biblico la parola Adamo compare al capitolo 4. Prima è Adam. Adam è l'umanità. Voi potete tradurre l'umanità, ma non è esatto tradurre Adamo. Proprio dal testo ebraico è così. Ecco, non è che è così. Il testo ebraico dice quello. Parla sempre di Adam, quindi della umanità. È il peccato della umanità. Al capitolo 4 compare Adam senza articolo. Senza articolo. Al capitolo 4 compare Adam come un nome maschile, ma prima non compare mai. È sempre l'Adam. Guardate, questa è una cosa che ormai qualunque biblista dice. Date a leggervi Monsignor Avasi, nostro grande e supremo maestro, che è cardinale per la cultura, che ha scritto delle pagine bellissime proprio su questa, su questa chiarificazione su cui si fonda oggi la teologia del matrimonio. La teologia del matrimonio si fonda su questo, che sono l'uomo e la donna insieme l'immagine e somiglianza di Dio. Allora l'indissolubilità del matrimonio nasce dal fatto che io sono immagine e somiglianza di Dio, che io accetto di essere sacramento. Cosa vuol dire la parola sacramento? Vuol dire segno. I due che si sposano in chiesa vogliono essere segno di chi è Dio stesso. E chi è Dio stesso se non amore, se non fedeltà sempre, se non fedeltà verso di noi, misericordia verso di noi, anche quando noi ce ne andiamo, anche quando noi tradiamo, anche quando noi siamo adulteri verso di Lui. Quindi vedete che queste cose che io vi sbologno così in 4 secondi, perché devo parlarvi di tutta la donna della Bibbia, sono in realtà dei concetti fondamentali. Non c'è altro fondamento della teologia del matrimonio. Tant'è vero che Gesù in Marco 10, quando gli chiedono se si può divorziare, lo sapete, no? Se si può divorziare per qualsiasi motivo, perché che si potesse divorziare, si poteva divorziare, no? Deuteronomio 24 diceva che si poteva divorziare, punto e basta, era parola di Dio, era what the bar, Ma che cosa dicevano le due correnti ai tempi di Gesù? C'era la corrente di Rabbi Hillel, che diceva che si poteva divorziare soltanto in caso di adulterio, e c'era la corrente di Rabbi Shammai che diceva che si poteva divorziare per qualsiasi motivo, per qualsiasi motivo, cioè se la donna non ti piaceva più, se ti faceva bruciare l'arrosto, se ti rammendava male i calzini, per qualsiasi motivo. Il testo di Deuteronomio 24 è un testo strano, perché diceva che l'uomo può divorziare dalla donna se trova in lei eruat debar, cioè qualcosa di sconveniente. Che cos'è questo qualcosa di sconveniente? Le due scuole dicevano l'adulterio, l'altra scuola diceva ne trovo una più bella e più sconveniente rispetto a quella che ho trovato adesso. Capite? Gesù di fronte a questo che cosa risponde? Dice: per la durezza del vostro cuore vi è stata data questa norma, ma in principio non fu così. In principio non vuol dire una volta, vuol dire nel libro della Genesi. Voi sapete che il nome dei libri sacri è stato dato nel Medioevo. Prima i libri sacri venivano chiamati, come ancora Israele li chiama oggi, con la prima parola del primo versetto del primo capitolo. E come comincia la Genesi? Bereshit Edonai Bara, in principio Dio creò Bereshit. Quindi quando Gesù dice in principio non fu così, vuol dire nel libro della Genesi. Voi dovete andare a vedere il piano di Dio non nel libro del Deuteronomio, ma nel libro della Genesi, perché Deuteronomio parla per la vostra orlat lebab, cioè la vostra miocardiosclerosi, la chiusura del vostro cuore al piano di Dio. Ma in principio il progetto di Dio era un altro. Dio li creò maschio e femmina, e i due si uniranno così che i due diventeranno uno. Addirittura voi sapete che Gesù, quando cita il testo della Genesi, non lo cita secondo la tradizione ebraica, la redazione ebraica, ed essi diventeranno una sola carne, ma lo cita secondo la Bibbia greca, la Bibbia cosiddetta dei 70, che proponeva un assurdo matematico. I due diventeranno uno. Cioè 2 uguale a 1, ma questo per dirvi la forza dell'unità tra l'uomo e la donna. Allora dicevo, il peccato sicuramente distrugge questo progetto di armonia, no? Ma come attraverso la donna inizia la seduzione del maligno, così anche subito e immediatamente Dio nella sua misericordia promette che il seme della donna sarà colui che schiaccerà per sempre il maligno, non la donna. E quindi le varie madonne che schiacciano il serpente sono una roba che dal punto di vista biblico non sta su, perché è il seme della donna, il seme vuol dire il frutto, sarà Gesù Cristo che schiaccia il serpente. L'avevamo visto quando parlavamo di Maria. Ed ecco che allora, prima di arrivare a questa donna il cui seme schiaccia il serpente, cioè Maria, madre di Gesù Cristo, ecco che abbiamo tutta una serie di grandi donne nell'Antico Testamento che rifulgono e portano avanti questo filo rosso della salvezza, che parte dal cosiddetto protovangelo, cioè dal primo annuncio della salvezza, e arriva poi a Gesù Cristo. Pensate alle grandi matriarche di Israele, pensate a Sara, la moglie di Abramo, il cui nome significa principessa, che segue silenziosamente e docilmente Abramo nel suo peregrinare da Ur dei Caldei fino alla terra promessa, che gli sta accanto come sposa, come sorella, come madre, ma voi sapete ha una ferita che vela di esistenza la sua vita, è sterile. Finalmente, quando ormai è molto anziana, alla quercia di Mamre il Signore la visita e le dà l'annunzio di questa maternità umanamente impossibile. Al tempo stabilito nasce il figlio, Isacco, che significa lieto riso, bella risata, perché Sara esclama: motivo di lieto riso mi ha dato Dio, e chiama appunto il figlio Isacco. Sara poi muore a Hebron, nel paese di Canaan, ed è sepolta nel piccolo campo che Abramo acquista in Macbela e che sarà il primo lembo della terra promessa. Con questo primo seme che le ha affidato, ancora terra straniera, diventa terra santa. Dopo Sara abbiamo Rebecca, sposa di Isacco, una donna tutta disponibilità, cercata in terra lontana, che passa la sua vita a cercare di conciliare il conflitto tra quei due figli terribili che sono Giacobbe ed Esaù, che cercano sempre di fregarsi a vicenda, di ammazzarsi a vicenda, che già nel suo seno, lei dice, tumultavano un contro l'altro. Abbiamo poi Rachele, la sposa di Giacobbe, che nel suo incontenibile desiderio di maternità dà un nome altamente simbolico a questo figlio ottenuto per grazia. Lo chiama Giuseppe, cioè Dio aggiunga che cosa? Un altro figlio, e nascerà questo altro figlio, Beniamino, ma mentre nasce questo figlio Beniamino lei muore di parto, quindi Beniamino vuol dire figlio del dolore, e allora verrà sepolta lì ad Efrata, vicino a Betlemme. Chi di voi è stato in Israele ha visto vicino a Betlemme la tomba di Rachele, che in questi giorni è oggetto di grandi scontri tra i palestinesi e gli israeliani, eccetera, perché è nell'area palestinese, e quindi al di là del muro, eccetera. Non solo abbiamo queste grandi figure di matriarche, ma abbiamo anche altre figure di eroine o di donne guerriere, che vengono nella storia di Israele a portare avanti il piano della salvezza. Pensate subito a Miriam, la sorella di Mosè, la quale a un certo momento dubita del carisma del fratello e della rivelazione che il fratello dice che Dio gli ha fatto, diventa lebbrosa come gli altri, e viene punita per questa incredulità, ma poi viene risanata miracolosamente dallo stesso Mosè. Sicuramente insieme a Mosè, il condottiero, il profeta, Aronne, il sacerdote, Miriam, la profetessa, ha un ruolo fondamentale nell'Esodo. Tant'è vero che nel libro di Michea si legge: forse ti ho fatto uscire dall'Egitto, ti ho riscattato dalla casa di schiavitù e ho mandato davanti a te Mosè, Aronne e Maria. Vedete, Dio dice proprio: ho mandato davanti a te Israele Mosè, Aronne e Maria, queste guide del popolo, è questa triade che agisce nello spirito e nella volontà di Dio. Nel libro dei Giudici emerge la figura di Debora. Do soltanto degli accenni perché poi vi venga voglia di andare a leggere questi personaggi, no? Che in un momento di grande pericolo per Israele, lei, profetessa, invita a celebrare la liberazione di Israele con uno stupendo cantico di lode. Leggiamo in Giudici 5: era cessata ogni autorità di governo, era cessata in Israele, fin quando sorsi io, Debora, fin quando sorsi come madre di Israele. Ecco, e allora ecco, lei è colei che ricompone l'unità di Israele, ne organizza la difesa, ne permette la salvezza. Pensate a Giuditta, nel libro di Giuditta, no? L'esercito di Oloferne avanza minaccioso, tutta la città di Betulia in preda al panico, mancano l'acqua, mancano i viveri, il re Ozia e gli anziani del popolo sono sul punto di consegnarsi al nemico, ma c'è questa donna che crede fermamente che Dio viene in aiuto al popolo anche nelle situazioni più disperate. Ed è la figura di Giuditta, che si mette, lei vedova, a fare un digiuno, a fare delle penitenze, a fare delle preghiere, e sarà proprio lei, la debole Giuditta, che decapita il terribile Oloferne, disperdendo quindi il suo esercito. Pensate al libro di Ester, questa grande e meravigliosa figura, no? Questa giovane ebrea che diventa strumento di salvezza per Israele. È un'orfana, è in Babilonia, è lontana dalla sua terra, e a un certo momento vince un concorso di bellezza di Miss Persia e diventa, è proprio presentato un concorso di bellezza, e diventa Miss Persia, e il re Assuero la prende come moglie al posto della regina Vasti, che aveva ripudiato. Lei si trova a corte nel tempio in cui gli israeliti esuli hanno una grande minaccia, perché gli oppositori degli ebrei, voi vi ricordate, cercano di ottenere dal re un editto di massacro di tutti quanti gli ebrei. E allora lei che cosa fa? Capisce che se è lì in questa posizione di regina non è per star bene lei, per aver salvato la propria vita, ma per salvare la vita dei suoi fratelli. E allora ecco, va dal re a rischio della propria vita stessa, perché era proibito alla regina presentarsi dal re se non chiamata, e implora, e dice di essere ebrea, implora la salvezza dei suoi fratelli, smaschera il complotto dei nemici di Israele e salva Israele. Abbiamo il Purim, abbiamo il ribaltamento della sorte, è la grande festa di Purim. Ma abbiamo anche tante donne sante nella Sacra Scrittura. Pensate ad Anna nel primo libro di Samuele, moglie di uno zufita delle montagne di Efraim, un'altra donna sterile, come le donne, le mogli dei patriarchi. Apro una parentesi, c'è una vera e propria teologia della sterilità, Sara è sterile, Rebecca è sterile, l'altra come si chiama? Oddio, ho perso il segno, allora, allora Sara è sterile, Rebecca è sterile, Rachele è sterile, quindi tutte le, come mai sono tutte sterili le madri dei patriarchi? E poi Anna è sterile, poi arriveremo ad Elisabetta che è sterile, per indicare primo che i figli sono sempre un dono gratuito di Dio, che non fanno parte automaticamente dell'essere sessuati. Si può essere una magnifica coppia anche senza figli. Ci vuole una benedizione in più che Dio dà ad alcuni e ad altri non dà. Primo grande discorso. Ma il matrimonio è pienamente valido anche se sterile. Come dice la Chiesa nel diritto canonico, lo sapete, paragrafo mi pare 2240, che la sterilità non derime né annulla il matrimonio. Il matrimonio è essenzialmente questa comunione dei due che devono essere segni dell'amore di Dio. Poi ad alcune coppie Dio dà anche i figli, ma è un qualche cosa in più. Secondo, si prepara, e l'avevamo visto molto bene 2 anni fa parlando di Maria, la figura di Maria che sarà l'ultima delle sterili, cioè l'ultima di colei che concepisce per un intervento prodigioso di Dio. E questo prepara ovviamente la nascita particolare del figlio Gesù Cristo. Ma ecco, Anna, che ha avuto miracolosamente il figlio Samuele, lo offre al Signore e canta il primo Magnificat. Il primo Magnificat non l'ha fatto la Madonna, ma l'ha fatto Anna nel libro di Samuele, e comincia proprio così: il mio cuore esulta del Signore, la mia fronte si innalza grazie al mio Dio, l'arco dei forti si è spezzato, i deboli si sono rivestiti di vigore, eccetera. Altro libro stupendo femminile, il libro di Ruth, vi ricordate? C'è Noemi, questa suocera di Ruth, che è emigrata in terra di Moab, resta vedova, senza figli, senza nipoti, e decide di fare ritorno alla sua terra d'origine. E benché questa Ruth, che era una cananea, una moabita, che aveva sposato uno dei figli, poi morti, di Noemi, sia invitata Ruth a restare nel suo paese, tra la sua terra, lei è la nuora ideale, che si attacca alla suocera con questa frase: dove andrai tu, andrò anch'io, dove ti fermerai, mi fermerò, il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio, dove morirai tu, morirò anch'io e vi sarò sepolta. E allora giunge in estrema povertà, non, lei non soltanto è vedova pure lei, non soltanto ha a carico l'anziana suocera, ma è pure straniera. E sapete che per gli ebrei avere uno straniero in mezzo a loro non era una cosa così, così semplice, come anche non è per noi adesso, ma allora etnicamente chi non era della tua etnia era considerato fuori della salvezza. Ma questa donna che va a spigolare, cioè a raccogliere gli avanzi delle spighe nei campi dopo la mietitura, trova grazia agli occhi di Boaz, il padrone del campo, il quale esercita su di lei il diritto di riscatto, e questa straniera, questa poveretta, premiata per la fedeltà all'anziana suocera, diventerà antenata di Cristo, diventerà la nonna di Davide e quindi una bisbisnonna di Gesù Cristo stesso. L'ultima delle grandi donne di Israele, ovviamente, è Maria. Non vi faccio un trattato di mariologia per 2 motivi. Primo, perché come dicevano i predicatori, de Maria nunquam satis, cioè di Maria non si direbbe mai abbastanza. Secondo, perché qui ho già tenuto 2 conferenze su Maria e quindi abbiamo già ampiamente visto come questa donna sia al centro del progetto della salvezza. Maria è la Theotokos, cioè la Dei Genetrix, la madre di Dio. Questi termini, sanciti dal concilio di Efeso nel 431, sono termini biblici. La Theotokos rimanda al progetto creazionale, perché in Maria, tramite lo Spirito, è forgiato il nuovo Adamo, colui di cui si dirà: ecco l'uomo, il primogenito di tutto il creato. In Maria avviene lo scambio di natura. Dio dona al Verbo quella umana, e quella umana, la natura umana di Maria, assume in sé la vita stessa divina. Allora ecco che Maria diventa l'immagine del nuovo Israele, l'Israele che attendeva il compimento delle promesse, delle promesse antiche. Maria è l'Israele che esulta perché Dio si rivela in lei nei tempi definitivi del Messia. Maria è la nuova Eva. La prima Eva aveva detto no al progetto di Dio. Maria col suo fiat, col suo sì, dice sì al progetto di Dio e permette la realizzazione della salvezza. Maria è il nuovo Israele perché, come Israele al Sinai aveva detto: Signore, tutto quello che tu ci hai detto nella rivelazione del Sinai noi lo faremo, Maria a Cana dice: fate quello che lui vi dirà. E allora avevamo meditato perché nei Vangeli Maria non si è mai chiamata la mamma di Gesù, ma sempre donna, soprattutto in Giovanni, che c'è fra me e te, o donna, oppure Gesù sulla croce: donna, ecco tuo figlio. Perché il valore di Maria è essenzialmente valore tipologico, cioè Maria è la nuova donna, è la nuova Eva. Come la Eva antica, con la disobbedienza, aveva prodotto la rovina del mondo, la nuova donna, la nuova Eva, che ha con sé nel suo seno e poi davanti a sé il nuovo Adamo, partorisce invece la salvezza, partorisce la grazia per tutto il mondo. Allora vedete, Maria immagine di Israele, Maria immagine di Eva, Maria immagine della Chiesa, nel cui grembo si fa presente il Cristo. E poi Maria la Vergine della lode, dell'allegria, il prototipo del credente che vive la sua fede con gioia. Il Papa, proprio parlando al Sinodo, ha detto che una delle tre caratteristiche del cristiano è la beatitudine. I cristiani dovrebbero essere riconosciuti perché sono beati già su questa vita, sono felici, sono ottimisti, sono positivi, come Maria, la cui teologia è espressa nel Magnificat ed è una teologia di lode, ed è una teologia di bellezza, ed è una teologia di magnificazione di Dio. Ecco perché io ho detto: io non credo per principio alle Madonne che piangono, perché non è biblico, perché nella scrittura Maria riceve un ordine: caire Maria, rallegrati Maria, piena di grazia. E se Maria non fosse sempre nella gioia, sarebbe disobbediente a Dio. Maria, tant'è vero che l'ultima traduzione della Bibbia non dice più ti saluto Maria piena di grazia, ma rallegrati Maria piena di grazia. E difatti Maria è pienamente obbediente. Maria è colei che canta al suo Signore: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Non c'è canto più bello, più gioioso, più lieto di Maria, che è sempre una donna di letizia, anche quando la spada le trapassa il cuore, anche sotto la croce. Maria è la donna che non perde mai la sua serenità di fondo, la sua gioia di fondo. La gioia del cristiano non è non avere problemi, l'abbiamo detto altre volte. Come dice Karl Barth, la gioia del cristiano è un ostinato malgrado tutto. Malgrado tutto, il cristiano è gioioso, il cristiano è ottimista, il cristiano è l'uomo della speranza. Nonostante abbia i problemi che hanno tutti gli altri uomini, anzi ne abbia magari di più, perché è anche perseguitato a causa del Vangelo. Ma il cristiano è l'uomo della gioia, è l'uomo della speranza. E Maria è la Vergine della gioia. È la Vergine del silenzio, accompagna tutta la vita di Gesù in silenzio. Tolto questo grande inno di teologia della gioia che è il Magnificat, pochissime sono le sue parole. È donna della fede anche quando non capisce. Più volte si dice, soprattutto nei Vangeli dell'infanzia, avevamo visto, Maria e Giuseppe non comprendevano queste cose, ma le conservavano nel loro cuore, le meditavano nel loro cuore, le ruminavano nel loro cuore. Maria è donna di servizio, non soltanto perché Monsignor Tonino Bello ha detto che la più bella litania di Maria è Maria donna di servizio, perché lei lo dice: sono la serva del Signore, sono la donna di servizio, sono la serva. Ma è perché, come si accorge di essere incinta, cosa fa? Si fa 150 km a piedi e va ad assistere la sua cugina vecchietta, che poveretta era in difficoltà durante la gravidanza, Elisabetta. È donna di servizio, è donna di obbedienza. Avvenga di me ciò che tu hai detto, fate quello che lui vi dirà. è donna del martirio per la parola. La vediamo sotto la croce, dove stava sotto la croce Maria sua madre, stava, lo Stabat Mater, che indica la perseveranza, perseveranza nella fede, perseveranza nella speranza, perseveranza nell'amore, perseveranza nella gioia anche sotto una croce. E allora vedete che la Chiesa vede in Maria davvero il modello di tutti i credenti, non soltanto per le sue virtù, ma anche come profezia di ciò che la Chiesa è chiamata ad essere. E allora la Chiesa proclamerà l'Immacolata Concezione di Maria, che vuol dire che ciascuno di noi e tutta la Chiesa e tutta l'umanità sono chiamati ad un'intimità assoluta con Dio, ad essere santi e immacolati al suo cospetto, dirà Paolo, ad essere una cosa sola con Lui. Nella verginità di Maria noi vediamo la totalità con cui ciascuno di noi deve amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, e questo vale per i celibi e per gli sposati, non è un comando solo per i celibi. Nell'assunzione di Maria la Chiesa contempla la resurrezione dei corpi di tutti noi, perché tutti siamo chiamati alla resurrezione dei corpi. Ecco, certamente come abbiamo un padre nella fede, che è Abramo, abbiamo una madre nella fede, che è Maria, dono di Gesù sotto la croce, quando dice donna ecco tuo figlio, ma poi dice a Giovanni, il discepolo che amava, quindi il prototipo dei cristiani, figlio ecco tua madre. Andiamo avanti perché il tempo è tiranno. Che cosa dice Gesù riguardo alla donna? Allora, voi sapete che la legge proibiva di comunicare i segreti di Dio alle donne e ai pagani. Dice un trattato ebraico, che è il Sotà, al capitolo 19, si brucino le parole della Torah, della legge, piuttosto che comunicarle a una donna. Questo era il concetto ebraico corrente. Allora voi capite come sia assolutamente sconvolgente che Gesù è l'unico rabbino dell'antichità che avesse non solo un seguito maschile, ma anche un seguito femminile. È l'unico rabbino che si conosca nella storia di Israele che era circondato non soltanto da discepoli, ma anche da discepole. Cioè lui aveva un gruppo misto di uomini e di donne. Ce lo dice con molta chiarezza Luca al capitolo 8, quando dice anche i nomi di una parte di queste donne. In seguito egli se ne andava per le città e i villaggi, predicando e annunziando la buona novella del regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria di Magdala, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, quindi questa era la moglie del ministro dell'economia, quindi era una personalità importante, c'era Susanna, c'erano molte altre che li assistevano con i loro beni. Allora Gesù è l'unico rabbi che va in giro con un gruppo di discepoli e con un gruppo di discepole, e anzi compie dei profondi gesti di rottura sulla questione femminile. Per esempio, Gesù va a casa di 2 donne, Marta e Maria, era un intimo di questa casa. Se poi voi identificate Maria di Betania con la peccatrice anonima di Luca 7,27, che attribuisce a Maria, sorella di Lazzaro, l'unzione di Betania, il gesto è ancora più clamoroso, perché Gesù annuncia il suo Evangelo a una donna che è pure peccatrice, e che questa donna stava accovacciata ai suoi piedi. Questa è la posizione del discepolo, è la posizione discepolare. Il maestro parlava, i discepoli stavano accovacciati ai suoi piedi. È un modo di dire che questa donna, che forse è anche peccatrice, questa donna è un discepolo a pieno titolo, ha uno status che all'epoca era riservato solo ai maschi. Così Gesù al pozzo di Sicar si ferma a parlare con una donna, e per di più con una donna scomunicata, la samaritana, suscitando il turbamento profondo dei discepoli. Tant'è vero che in Giovanni 4,27 si dice: i suoi discepoli si meravigliarono che stesse a discorrere con una donna. Un rabbi che sta lì a parlare da solo, a fare catechesi, a evangelizzare una sola, era una cosa stupefacente, era una cosa scandalosa, ma non osarono domandarglielo. Se forse avessero osato domandarglielo, ci sarebbe stato molto meno antifemminismo nella Chiesa e nei secoli. E voi sapete che Gesù appare primariamente alle donne dopo la sua risurrezione. Vuole che siano le donne le prime testimoni della risurrezione. E poiché essere testimoni della risurrezione è lo scopo della Chiesa, sono le donne le prescelte ad essere Chiesa, una Chiesa che annuncia. Sono loro le prime evangeliste. Già vi ho anticipato che anche se in Israele la prassi era che non c'era parità tra uomo e donna, ma la donna era assolutamente subordinata, perché tutta la tradizione di Israele è una tradizione rigidamente patriarcale, la successione è patrilineare, nel brano in cui Gesù parla del matrimonio ci dice: no, quello che è capitato dopo non è conforme al piano di Dio. È dovuto alla miocardiosclerosi, per la durezza del vostro cuore. Il termine della miocardiosclerosi è un termine anche medico. La durezza del vostro cuore. Ma in principio, cioè nel libro della Genesi, non fu così. Dio li creò con la stessa dignità, maschio e femmina, dall'unico Adam. E i due sono chiamati ad essere una cosa sola. E il divorzio è proibito ad entrambi. Voi sapete, è la prima volta che il divorzio è proibito anche alle donne, la proibizione del divorzio è modulata al maschile e al femminile. L'uomo che lascerà la sua donna e ne sposa un'altra commette adulterio, e la donna che lascia il suo uomo e ne sposa un altro commette adulterio. Tutti e due hanno gli stessi diritti, tutti e due hanno gli stessi doveri. E allora voi mi direte: ma è San Paolo? Perché poi grandi problemi li possiamo vedere talora negli scritti paolini. Ma io credo che sia una lettura superficiale degli scritti paolini che ci dicano, che ci faccia dire che Paolo era un antifemminista. Sicuramente Paolo, che è un rabbino di Israele, assume un po' la tradizione convenzionale che esiste nel popolo eletto, anche se esisteva una cosiddetta tradizione alternativa già tra gli ebrei, tradizione alternativa che troviamo anche in alcuni padri della Chiesa. Per esempio Sant'Ambrogio dice che la donna è superiore all'uomo perché l'uomo è stato fatto dalla terra, mentre la donna è stata fatta dalla carne di Adamo. Vedete, però è una lettura che non capisce che è l'Adam, che sta parlando dell'Adam e non dell'uomo maschio. Oppure, sempre Sant'Ambrogio dice, la donna è superiore all'uomo perché l'Adamo fu creato nel giardino, fuori del giardino terrestre, fuori del paradiso, la donna è creata nel giardino terrestre, quindi nel paradiso. Ma anche qui è una lettura che non coglie bene il senso biblico della Genesi. Attenzione, sicuramente ci sono in San Paolo delle affermazioni che sembrano antifemministe, ma dobbiamo fare molta attenzione, perché purtroppo sicuramente il ruolo, il valore della donna nella formazione della prima Chiesa, nella predicazione iniziale del Vangelo, è andato in larga parte perduto. Perché? Perché ben presto prevale anche qui nella Chiesa un carattere androcentrico. Se guardiamo le parti più antipatiche di Paolo nei riguardi delle donne, gli scritti più antifemministi, notiamo che probabilmente non sono suoi, ma sono nelle cosiddette lettere deuteropaoline o pastorali, cioè Colossesi ed Efesini, 1 e 2 Timoteo, Tito. Mentre invece queste lettere deuteropaoline riflettono un'epoca posteriore, in cui siamo in un momento di grande crisi. Perché? perché il Vangelo si sta diffondendo ed è qualcosa di talmente rivoluzionario, di talmente dirompente, che il falegname di Nazareth sia resuscitato e che quindi sia il figlio di Dio, che la gente ne è sconvolta, che chi ascolta viene scandalizzato. Allora vedere anche che c'è un altro scandalo, che uomini e donne sono pari nella Chiesa, che uomini e donne sono profeti tutti e due ed evangelizzano, che parlano tutte e due, questo suscita ulteriore confusione e allora a un certo momento si dice, attenzione, per salvaguardare la priorità del nostro annuncio, che è il fatto che Cristo è risuscitato e che un falegname era figlio di Dio, sfumiamo il ruolo anche importante della donna per non dare un ulteriore scandalo che impedisca di farci capire e di far capire agli altri il mistero della resurrezione di Cristo. Questo riflette un'epoca tardiva, questa è una preoccupazione che arriva tardi, tant'è vero che è nelle cosiddette lettere deuteropaoline, che probabilmente non sono state scritte da San Paolo ma sono state scritte addirittura dalla sua scuola, dai suoi discepoli, quando è cambiato il clima e si ha questa preoccupazione. Invece, se restringiamo agli scritti sicuramente paolini le frasi che sembrano, no, che ci fanno problema sul tema delle donne, vediamo che le cose stanno in maniera un po' diversa. Prima Corinti, e leggiamo questo brano almeno in parte, Prima Corinti 11. Di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l'uomo, e capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza con il capo coperto manca di riguardo al proprio capo, ma ogni donna che prega o profetizza senza velo sul capo manca di riguardo al proprio capo, perché è lo stesso che se fosse rasata. Se dunque una donna non vuol mettersi il velo, si taglia anche i capelli. Ma se è vergogna per una donna tagliarsi i capelli o radersi, allora si copra. E infatti non l'uomo deriva dalla donna, ma la donna dall'uomo. Né fu creato l'uomo per la donna, ma la donna per l'uomo. Per questo la donna deve portare sul capo un segno della sua potestà a motivo degli angeli. Tuttavia nel Signore, né la donna è senza l'uomo, né l'uomo è senza la donna, come infatti la donna deriva dall'uomo, così l'uomo ha vita dalla donna e tutto proviene da Dio. Non è forse la natura stessa a insegnarci che è indecoroso per l'uomo lasciarsi crescere i capelli, mentre gloria per la donna lasciarseli crescere? La chioma le è stata data a guisa di velo. Allora, attenzione, qual è il grande problema? È il problema del velo in testa, che adesso a voi non dice più niente, ma qualcuna di voi che ha qualche annetto in più come me ricorderà che da piccolini, le catechiste correvano a mettere il velo in testa alle bambine che andavano a farsi la prima comunione. Allora, il versetto cosa dice? La donna è tenuta ad avere, ve lo dico in greco perché le traduzioni sono le più svariate, un'exousia sul capo a causa degli angeli. Allora qualcuno ha tradotto velo, ma la parola exousia, perché c'è anche poco di greco biblico, vuol dire potere, potestà, padronanza. Il velo è un'altra cosa, è calunna. E allora ecco che, per esempio, la Bibbia delle Paoline traduce: la donna deve portare un segno di dipendenza sul capo, ma sarebbe il contrario, è un segno di potere. La CEI del 74 adopera cinque parole, un segno della sua dipendenza, ma probabilmente le ultime traduzioni, come la traduzione latina della Vulgata, che diceva ideo debet mulier potestatem avere supra caput, che cosa vuol dire? Avere sotto controllo la sua acconciatura. In altre parole, qui non si dice che la donna deve avere un velo, ma deve avere sotto controllo la sua acconciatura quando predica in chiesa, quando evangelizza, quando fa la profetessa. In altre parole, deve avere un abbigliamento decoroso, deve non rinunciare alla sua femminilità. Allora qui probabilmente c'era il problema di donne che ormai erano talmente prese dalla predicazione che si vestivano male, in piemontese si direbbe che è un scarpentà, si dice così, mi sembra, no? Ecco, che è lo scarpentà. E invece ecco, qui Paolo dice: quando voi andate a predicare in chiesa, dovete tenere l'acconciatura sotto controllo. Cioè dovete avere una... andate prima dalla pettinatrice, accidenti, fate le belle, eh? Allora qui ci sono due discorsi. C'è un discorso di tipo normativo, che è quello, stiamo parlando delle lettere ai Corinti. Voi sapete che la città di Corinto era il paradiso del sesso, era la Bangkok, l'Amsterdam nell'antichità. Corinziale voleva dire fare ogni sorta di porcherie, perché c'era il famoso altare, tempio di Artemide, di Venere, dove c'erano addirittura 7.000, ci dice Strabone, prostitute sacre. Quindi era la città delle orge. Allora Paolo dice con chiarezza: mantenete la differenziazione sessuale, mantenete, che per gli ebrei era estremamente importante, no? Mantenete l'ordine stabilito da Dio nella creazione, evitate i travestimenti. E il travestimento era condannato da Deuteronomio 22, no? Ecco, dovete essere pienamente donne, donne belle, mentre predicate.
Quindi, non solo ho capito il termine greco, exousia.
Exousia vuol dire potere.
Ma da che verbo deriva?
Exeimi, avere potere. Avere potere. Exousia è, se voi leggete il Vangelo di Marco, si dice sempre che Gesù, la parola di Gesù era una parola piena di exousia, piena di potenza, di potere. È proprio tipico degli Evangeli per indicare la potenza di Dio. Quindi tenere sotto potere, sotto controllo le vostre acconciature. Ma qui la rivelazione è molto bella, è che le donne predicano, e che le donne evangelizzano, e che le donne parlano. Cioè, se Paolo dice: quando andate a predicare, a evangelizzare, a profetizzare, fatevi belle prima, vuol dire che le donne nella chiesa primitiva parlavano, predicavano, evangelizzavano, profetizzavano. Secondo frase un po' stranetta che tutti ricorderete sempre, quel famoso mulieres in ecclesia tacent, le donne in chiesa stiano zitte, Prima Corinti 14:34. Infatti non è permesso loro di parlare, e infatti è vergognoso per una donna parlare nell'assemblea. Allora, tre capitoli prima ha detto che le donne profetizzano, evangelizzano, predicano, purché siano ben vestite, e vadano prima del parrucchiere. Tre capitoli dopo, nella stessa lettera, troviamo questa frase in cui si dice: le donne nelle assemblee tacciano. Allora, che senso ha? Vi do alcune risposte.
Ma indica, prego, in questo caso essere dignitoso, penso, presentarsi, sì, dignitosamente.
Quando dice dei capelli, sicuramente.
Sì.
Chi predica deve essere corretto, ben vestito,
corretto,
avere una buona presentazione,
una dignità
e anche una dignità femminile, mantenere la sua femminilità, Cioè è bello che una donna, quando predichi, si vede che è una bella donna, punto e basta. Ecco, questo vuole dire San Paolo. Allora, se Paolo tre capitoli prima dice: predicate, evangelizzate, purché lo facciate vestite decorosamente, come può dire dopo le donne in chiesa stiano zitte? Allora ci sono alcune soluzioni. Prima di tutto, molti esegeti vedono che questi versetti sono stati posti alla fine del capitolo 14, cioè probabilmente sono un'aggiunta post-paolina del secondo secolo. Quando vi dicevo, c'è quel problema che la resurrezione è già talmente di scandalo che dare scandalo anche presentando l'uguaglianza dei sessi addirittura può rischiare di mettere in discussione la priorità dell'annuncio della resurrezione. Seconda cosa, Paolo usa due verbi diversi. Al capitolo 11 parla di proseucomene e profeteususa, cioè dice: le donne preghino e profetizzino. Qui invece dicono la lein. La lein è il ciagolare, il pettegolare, il parlare disordinato e confusionario. Allora, se in chiesa predicate o profetizzate, benissimo, ma se siete in chiesa che pettegolate, ciagolate, fate solo rumore con le amiche, questo non va bene. Tant'è vero che molti esegeti oggi dicono un'altra cosa. Voi sapete che nella lettera ai Corinti arriva Chloe, la bionda, che presenta a Paolo una serie di problemi della comunità. E Paolo risponde: questi problemi sono tanti. Per esempio, quando sopra si dice tutto mi è lecito, Paolo dice: no, non è vero che tutto mi è lecito, no? Perché noi dobbiamo vivere secondo Cristo. E qui le donne in chiesa tacciano sarebbe una posizione, un problema che è portato da una parte della comunità ostile alla partecipazione attiva delle donne. Quindi non sarebbe Paolo che dice questo, ma sarebbe il problema che viene posto a Paolo. Le donne in chiesa devono stare zitte, e Paolo subito dopo dice: no, parlino, ma siano acconciate in maniera corretta. Ultima esegesi: che Paolo non parli a tutte le donne di Corinto, ma a un gruppo di donne che avevano un comportamento non adeguato alla vita comunitaria. Quindi quelle le donne in chiesa stiano zitte probabilmente o non è paolino o ha altri significati, perché tre capitoli prima ha fatto un testone così sul fatto che le donne predicano, profetizzano, evangelizzano. Altro tema: quando Paolo dice che capo della donna è l'uomo, attenzione, qui il Rabbi Paolo, che si rifà alla lettura tradizionale di una parte di Israele su Genesi 1, qui si prende una bufala, perché tutta l'esegesi contemporanea e tutta l'esegesi rabbinica più solida poi dirà che quando si parla dell'Adam non è Adamo, ma è l'uomo, è l'umanità, è il genere umano, è l'uomo in sé, che comprende i due lati, maschili e femminili. Altro problema grosso è la lettera agli Efesini, in cui, vi ricordate, capitolo 5, 21, si dice che le donne devono essere sottomesse ai loro mariti come al Signore. Ma il versetto prima, nessuno lo ricorda mai, il versetto prima, 5, 21, si dice: siate tutti sottomessi gli uni agli altri nel timore del Signore. E poi si dice, allora, tutti, poi si comincia a specificare, le donne siano sottomesse ai loro mariti come al Signore. Ma poi dopo noi mariti ci prendiamo una botta che non finisce più: e voi mariti amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato la vita per lei. Altro che essere sottomessi, vuol dire dare la vita per la propria donna, vuole farsi tutto per la propria donna. E allora ecco queste analogie paoline nella lettera agli Efesini: le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore. Il marito infatti è la testa della moglie, come anche Cristo è la testa della Chiesa. Come la Chiesa sta sottomessa a Cristo, così anche le mogli siano soggette ai loro mariti. Ma voi mariti amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato la vita per lei. Quindi vedete, ci sono alcune affermazioni molto forti: il marito è capo della Chiesa, della moglie, come la moglie, come Cristo è capo della Chiesa. Ma attenzione, capo non vuol dire comandante, che fa lei, vuol dire la testa. Ed è un altro modo per esprimere l'unità. Non c'è testa senza corpo e non c'è corpo senza testa. Ecco perché Paolo farà tutto il discorso del corpo mistico, dove dice addirittura che in cui dice che Cristo è la testa, ma le membra che sembrano più deboli in realtà sono poi le più importanti. E Cristo ama la sua Chiesa e dà la vita per lei. Di Cristo la rende santa, purificandola per mezzo del lavacro dell'acqua, c'è un'allusione probabilmente al battesimo, accompagnato dalla parola, la fa bella. Vedete, qui c'è la descrizione di Cristo nei riguardi della Chiesa, espressa nei termini della nuzialità ebraica, come la sposa veniva preparata per lo sposo come un bagno purificatore. Ecco che la Chiesa è sottoposta da Cristo a questo lutron nymphikon, cioè il bagno prenuziale. È Cristo che ci purifica per far comparire davanti a sé la sua Chiesa gloriosa, senza macchia né ruga, senza alcunché di simile, ma santa e immacolata. Questo Cristo che quindi purifica la sua Chiesa, che nutre e cura la sua Chiesa, no? Che diventa una sola cosa con la sua Chiesa, che riscalda la sua Chiesa. Quindi vedete quante cose il marito deve poi fare nei riguardi della moglie, perché il matrimonio è mysterium magnum, è mistero grande, e dice Paolo, lo dico in relazione a Cristo e alla sua Chiesa. Quindi non solo c'è questo mistero stupendo di Dio che ama la sua Chiesa come il più tenero degli sposi, ma c'è il mistero stupendo che ogni matrimonio deve essere sull'esempio di questo amore di Cristo che si dona totalmente nella sottomissione più totale alla sua Chiesa, al punto da morire in croce. Per tagliare, come si dice, la testa al toro, la conclusione che Paolo fa è la conclusione di Galati 3,28. Ormai in Cristo non c'è né giudeo né greco, né schiavo né libero, né maschio né femmina, ma tutti voi ormai siete uno in Cristo. Vedete, questo probabilmente era un testo battesimale che dice che in Cristo vengono annullate tutte le differenze religiose e culturali. Non c'è più giudeo e non c'è più greco. Tutte le religiose, sociali e classiste. Non c'è più schiavo e non c'è più libero. No, e infine anche tutte le disuguaglianze sessuali. Non c'è più maschio né femmina. Ma tutti ormai siamo una sola cosa in Cristo. In Cristo ogni discriminazione religiosa, sociale, sessuale viene completamente superata e abbandonata. E allora concludendo, nella Chiesa primitiva le donne, scandalo per l'ebraismo, possono predicare e profetizzare nell'assemblea. A 1 Corinti 11,5. Ci sono delle vere e proprie profetesse, Atti 21,9. Ci sono delle diaconesse, dei diaconi donna, Romani 16,1, 1 Timoteo 3,11. Ci sono delle evangelizzatrici, Romani 16, Filippesi 4. Guardate, faccio un esempio, lettera ai Filippesi. Paolo nomina due donne, Enodia e Sindiche, esortandoli ad essere concordi nel Signore, e prega un suo fedele compagno, Sizzigo, di aiutarle a riconciliarsi, perché hanno combattuto per il Vangelo insieme a me, dice Paolo, al pari di altri collaboratori, Sinergo, tra cui Clemente, e i loro nomi sono scritti nella vita. Quindi Paolo dice che Enodia e Sintiche, due donne, sono state apostole con lui, collaboratori con lui, e i loro nomi sono scritti nella vita. Poi litigano, come capita anche tra i vescovi, tra i santi, sapete quante volte i santi litigano fra di loro, c'è niente più difficile che due santi che stiano insieme. E Paolo dice no, riconciliatevi. Abbiamo visto anche quando parlavamo degli Atti degli Apostoli, vi ricordate, no? Da una parte Barnaba e Marco e dall'altra Paolo e Silvano, che litigano al punto che si separano. La Chiesa li ha fatti santi tutti e quattro. Allora, Galati 3, vi dico esattamente, 3,28, versetto 28. Allora, attenzione, queste donne hanno lottato insieme all'Apostolo, hanno esercitato lo stesso ministero dell'Apostolo, sono le uniche ad essere nominate nella lettera ai Filippesi. Quindi probabilmente queste donne erano al comando della comunità di Filippi, erano le animatrici della comunità di Filippi. Qualcosa di simile si può supporre anche di Cloe e della sorella Appia, le uniche donne citate nella lettera ai Corinti. Ma è soprattutto nel capitolo di Romani 16 che noi vediamo l'importanza delle donne. Se voi vedete la conclusione della lettera ai Romani, Paolo nomina 29 persone, no? Di cui 8 donne, con delle qualifiche meravigliose. La prima è Febe, nostra sorella, diacono della Chiesa di Cempre, patrona di molti, anche di me stesso, ma questa la voglio vedere dopo. Dice di salutare Aquila e Priscilla, mia Sinergos, collaboratrice. Quindi questa coppia di Aquila, che è il maschio, e Priscilla, Prisca, sono collaboratori del Signore. Al versetto 6 saluta Maria, la quale Polla e Copiasen e Isumas si è data molto da fare per noi. Al versetto 7 chiede di salutare Giunia e Andronico, eccellenti tra gli apostoli. cioè tra gli apostoli. Secondo Paolo, i più grandi apostoli non è Pietro, non è Giacomo, ma sono una coppia, sono Andronico e Giunia. Andate a leggervi Romani 16, versetto 7, che tra l'altro erano suoi parenti e che sono diventati discepoli in Cristo prima di lui, probabilmente si erano convertiti a Gesù prima di lui. Al versetto 12 saluta Trifena e Trifosa, due donne che tanto si danno da fare per il Signore, e la carissima Perside, che anch'essa si dà molto da fare per il Signore. Al versetto 13 saluta la madre di Rufo, che è stata per Paolo una madre. Infine al versetto 15 Giulia, sorella di Nereo. Insomma, un terzo delle persone nominate sono donne, e di queste donne si dice che si sono date da fare per il Signore. Molti teologi oggi dicono che questo verbo usato, corian, indica non soltanto che spazzavano la Chiesa, ma è un termine che indica la guida carismatica delle comunità, che erano le apostole, che erano le comandanti, le direttrici della comunità. Di fede ho detto che parlo a parte, perché di fede si dice tre cose. Primo, che è una nostra sorella. Sorella è un termine tecnico, per indicare una cristiana. Pregate fratelli, pregate sorelle, Adelfen. Secondo, che è un diacono della chiesa di Cencre. Un diacono. L'altro ieri sono andato a invitare, presenterò il mio libro alla Crocetta giovedì 10 alle ore 21 e avrò il piacere di essere accompagnato da in questo parterre de roi, c'è il vescovo ausiliare Monsignor Fiandino, ci sarà come biblista Don Francesco Mosetto. Don Francesco Mosetto è professore emerito di Antico Testamento, di Nuovo Testamento alla Pontificia Università Salesiana, è stato presidente della Società Biblica Italiana, e così chiacchierando fra di noi, no, lui mi citava proprio questo versetto e diceva: ma sono degli imbecilli quelli che traducono nella lettera ai Romani, no? Vi raccomando Febe, che ha servito nella Chiesa che è a Cencre, come se avesse fatto le pulizie della Chiesa, che era diacono, è un termine tecnico, è una donna diacono, non c'è ombra di dubbio, il diaconato era anche femminile, è inutile che stiamo a dire. Ve lo diceva l'altro ieri chiacchierando con me, passeggiando con me nel cortile del San Giovannino. Quindi vedete, non è un generico servizio, ma è una donna diacono. E infine questa donna è prostatis. È una parola strana che deriva dal verbo prosteimi, che vuol dire essere a capo, essere patrono. Allora, al giorno d'oggi si potrebbe dire presidente. Questa donna era la presidente della comunità di Corinto. Sapete che Cencre è uno dei due porti di Corinto. Allora, questa donna era una leader. Questa donna Febe a Corinto è probabilmente la presidente della comunità. Così, in Atti 16, noi vediamo la figura di Lidia, questa persona che vi ricordate, c'è tutta una storia, ma devo essere breve perché tre minuti e concludo. Siamo a Troade, durante la notte appare a Paolo una visione in cui lui vede un uomo macedone, dice proprio Aner Macedon, cioè un macedone, un europeo, che gli dice: vieni a convertirsi. In realtà, quando lui arriva a Macedonia, chi incontra? Questo uomo macedone è una donna, è Lidia, è la prima persona che accoglie il Vangelo in Europa, è la prima battezzata in Europa, ed è Lidia. E questa Lidia, noi lo sappiamo, era sicuramente il punto di riferimento della comunità di Filippi. Allora vedete, nella Chiesa primitiva, non scandalizzatevi, non c'erano da subito i preti, i diaconi, i vescovi, come li intendiamo noi. Ma chi faceva di più era il leader nella comunità. Sicuramente le comunità di origine ebraiche, no, continuano ad avere gli anziani a capo della comunità, i presbiteri, il sinedrio, come era nella tradizione ebraica. Ma le comunità di origine greca sono quasi tutte guidate da donne. Solo successivamente si formano i ministeri come li intendiamo noi, e gli anziani diventano presbiteri, diventano i preti, i diaconi diventano il diaconato, i sovrintendenti, gli episcopoi diventano i vescovi. Ma all'inizio la situazione è molto fluida e sicuramente le donne avevano un ruolo dominante nella comunità di Corinto, nella comunità di Filippi, in tante comunità paoline. Avevano delle precise responsabilità. Questa cosa si è persa nei secoli. Si è persa nei secoli. Si è persa nei secoli perché ha prevalso probabilmente la preoccupazione che le chiese paoline erano troppo rivoluzionarie, troppo scandalose anche per il mondo greco e per il mondo latino, per cui si dice le donne stiano un po' più tranquille perché noi abbiamo già un grande scandalo da presentare di un falegname che era Dio, questo è il grande problema, e quindi non rendiamoci uggiosi alla gente anche perché gli schiavi sono diventati uguali ai padroni, le donne sono diventate uguali ai maschi, eccetera eccetera. Calmiamoci un po'. Questa preoccupazione pro bono pacis probabilmente finisce per influenzare. Poi che cosa succede? Che si infiltrano, e lo sappiamo, nel primo cristianesimo tutta una serie di dottrine, soprattutto la dottrina platonica, la dottrina gnostica, che disprezzano il corpo, disprezzano la sessualità, eccetera eccetera, e la Chiesa diventa pesantemente androcentrica. È androcentrica, lo dice Giovanni Paolo II nella lettera alle donne del 29 giugno 95, quando dice: non sarebbe sicuramente facile additare certe precise responsabilità considerando la forza delle sedimentazioni culturali che lungo i secoli hanno plasmato mentalità e istituzioni in senso antifemminista nella Chiesa. Dice il Papa. E così nella Mulieris Dignitatem dell'88 Giovanni Paolo II corregge l'interpretazione androcentrica e discriminatoria della Genesi, discorso che facevamo prima, quindi l'esegesi che vi ho fatta io e l'esegesi di Giovanni Paolo II, andatevi a leggere la Mulieris Dignitatem e anche delle lettere paoline. E conclude il Papa: le donne partecipino alla vita della Chiesa senza alcuna discriminazione, anche nelle consultazioni e nell'elaborazione delle decisioni. E questa è la strada che oggi va percorsa con coraggio. Abbiamo bisogno di una presenza laicale femminile. Penso alla docenza teologica. Anche a Torino ci sono delle docenti donne, e alla facoltà teologica, lo sapete. Alle forme di ministerialità liturgica. Quando vennero le prime chierichette c'era qualche prete che sveniva, ma questo, almeno quello ci stiamo arrivando, compreso il servizio dell'altare, sto leggendo il Papa, ai consigli pastorali, ai consigli amministrativi, ai sinodi diocesani, ai concili particolari, alle varie istituzioni ecclesiali, alle curie, ai tribunali ecclesiastici e a tante attività pastorali, fino alle nuove forme di partecipazione nella cura delle parrocchie in caso di penuria di clero. Quindi dice anche affidare a donne le parrocchie senza preti. Abbiamo bisogno che il genio femminile sia pienamente riversato nei vari ambiti della vita. Concludo con Papa Francesco, Evangelii Gaudium. C'è bisogno di allargare gli spazi per una presenza femminile più incisiva nella Chiesa, perché il genio femminile è necessario. Non bisogna dimenticare, anche se dice il sacerdozio resta ai maschi, io dico almeno per ora, non bisogna dimenticare che quando parliamo di potestà sacerdotale ci troviamo nell'ambito della funzione, ma non della dignità e della santità. Nella Chiesa le funzioni non danno luogo alla superiorità degli uni sugli altri. Di fatto una donna, Maria, è più importante di tutti i vescovi, scrive il Papa, sto leggendo Evangelium Gaudium numeri 103 e numeri 105. Si presenta oggi una grande sfida per tutti i pastori e per tutti i teologi, che implica rispetto al possibile ruolo della donna lì dove si prendono le decisioni più importanti nei diversi ambiti della Chiesa. Quindi, concludendo, ci troviamo di fronte ad una scrittura che dice chiaramente che uomo e donna sono uguali. Ci troviamo di fronte a Gesù, rivelazione piena del Padre, che fu l'unico rabbi che aveva un gruppo di discepoli e un gruppo di discepole. Ci troviamo di fronte alla lettera di Paolo, in cui Paolo dice che le donne nelle sue comunità profetizzano, evangelizzano, sono diaconi, sono addirittura prostatis, cioè presidenti. La storia della Chiesa è stata una Chiesa diversa, lo sappiamo. Sicuramente bisogna riportare il genio femminile per dare alla Chiesa quel potere, quella freschezza, quel carisma che solo l'altra metà del cielo può avere. Sarà forse un cammino faticoso, si stanno già facendo dei grossi passi, io credo che anche a livello dei ministeri si debba cambiare delle cose. Mi diceva proprio Don Mosetto l'altro giorno, lui, anziano docente di Nuovo Testamento, che ha scritto un articolo in cui dice che perlomeno i ministeri non ordinati, cioè il lettorato, l'accolitato, dovrebbero essere dati alle donne. Le donne sono le catechiste, diamogli il ministero del lettore. L'accolitato, servir messa e essere all'altare al servizio della mensa eucaristica, questo è un discorso per uomini e per donne. Se poi la Chiesa non ritiene per ora o per sempre, non lo sappiamo, che il sacerdozio sia un fatto solo maschile e non femminile, non lo so, non lo so, resterà un grosso problema, è un grosso problema, perché secondo me, ma sono l'ultima ruota del carro, non basta dire che Gesù aveva come apostoli solo dei maschietti, perché allora si dovrebbe dire Gesù aveva degli apostoli soltanto degli ebrei pescatori e un esattore delle tasse, allora si dovrebbe fare preti solo degli ebrei pescatori maschi esattori delle tasse. Quindi, se si va a vedere questo, non lo so. Comunque rispettiamo pienamente il magistero della Chiesa che dice il sacerdozio resta maschile, sicuramente i ministeri devono diventare femminili, ma soprattutto il ruolo della donna deve essere un ruolo assolutamente potenziato all'interno della Chiesa, ricordando, come dice il Papa, che anche se i maschi si riservassero certe funzioni, queste funzioni non danno una dignità e una santità maggiore. Ma una donna santa, ma una donna operosa, ma una donna apostola ed evangelizzatrice è, come Maria, più grande di tanti vescovi, di tanti preti, di tanti religiosi che non vivono bene il loro ministero.
Grazie.